tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Si chiama Consul Skies, nuovo singolo di Noel Gallagher insieme ai suoi High Flying Birds. Che devo dire, lui non ha, buongiorno a Marco Muscarà intanto, lui non ha brillato tantissimo, come cioè rispetto al successo con gli Oasis, e voglio dare la colpa, la responsabilità di tutto questo a questo nome orrendo che si è scelto, nel senso che già il titolo della, cioè già il nome della band è complicato, che sono tre parole, in più lui ci ha voluto, cioè ci ha voluto rimanere lui dentro, quindi c'è Noel Gallagher's High Flying Birds, e dai su, troppo,
no, certo.
Rispetto a Oasis prima, no, era molto più,
era più semplice, ci mettiamo un secondo, sono d'accordo.
Senti, l'abbiamo così annunciato più volte, più riprese, da questa mattina alle 7 l'intervento, di cui sono felicissimo, questa mattina in studio con noi, di Amedeo Balbi, astrofisico, divulgatore scientifico, saggista italiano, che esce con un nuovo, che è uscito con un nuovo libro in libreria, chiaramente, che è edito da Rizzoli, anche nelle librerie online, chiaramente. Lo faccio vedere agli amici che ci seguono in TV sul canale 88 di NSL TV, per l'appunto, gli amici che ci seguono su Twitch. Diamo il buongiorno ad Amedeo Balbi. Ciao Amedeo, buongiorno.
Ciao,
come stai?
Ciao, buongiorno a tutti. Bene, bene.
Senti, io stavo dicendo prima, mi stava quasi per venire la parola romanzo parlando del tuo saggio, perché effettivamente è una storia, quella, diciamo così, del nostro pianeta, degli altri pianeti, e immaginando gli scenari futuri, pensando a quello che c'è stato nel passato, che ricorda un po' una grande epopea, no? Una grande storia da, quasi da romanzo per certi versi, no? Sì. Potrebbe esserlo.
Sì, sì, potrebbe esserlo, tanto più che appunto il sottotitolo del libro è una domanda, no? Se c'è un futuro per l'umanità fuori dalla Terra, quindi in un certo senso c'è in parte il racconto di quello che è già successo, ma soprattutto c'è il tentativo di immaginare quello che potrà succedere, e ovviamente quello che potrà succedere all'umanità, poi nessuno sa esattamente come andranno le cose, è molto difficile, ma abbiamo di fronte varie possibilità. Una di queste possibilità che ci viene raccontata spesso ultimamente è quella che l'umanità potrebbe diventare appunto multiplanetaria, trasferirsi fuori dalla Terra. Io nel libro provo a raccontare come stanno le cose, come potrebbero andare, quindi sì, c'è sicuramente questa dimensione del racconto.
Sai che io mi ero tenuto, insomma, con Marco, parlando del tuo libro, ci eravamo tenuti un po' come una domanda un po' alla fine, no? Per... E invece però vedo che, annunciandolo la chiacchierata con te, è una delle cose che hanno chiesto di più fino adesso, cioè l'osservazione anche un po' polemica, se vogliamo, o provocatoria, no? Sul fatto, dice, vabbè, ma noi abbiamo questo istinto, no, che ci viene di voler tra virgolette colonizzare, no? Aprirci ad altri mondi, e poi però stiamo facendo morire tra virgolette questo, e quindi non sarebbe più opportuno, no, concentrarsi, è una forma un po' di benaltrismo se vuoi, però concentrarsi sul nostro, sulla nostra terra, piuttosto che magari pensare a colonizzare o a esportare l'umanità su altri pianeti. Come possiamo rispondere su questo?
No, è un tema importante, è un'osservazione giusta, e in effetti è proprio uno dei temi centrali del libro. Cioè quello che cerco di capire è esattamente questo, cioè se poi questa tendenza che il genere umano ha a espandersi sempre di più e a esplorare, a colonizzare il nostro pianeta, sia qualcosa che vada continuata e proseguita anche fuori dalla Terra, e soprattutto al di là poi di quale sia la nostra posizione in questo senso, cioè se vogliamo o non vogliamo farlo, ma anche se possiamo poi farlo, se tecnicamente sia possibile, quindi è un tema interessante che provo a approfondire nel libro, e adesso senza anticipare troppo, senza spoilerare quale sia la risposta, però insomma c'è sicuramente ragione per essere un po' scettici sul fatto che questa cosa possa essere effettivamente esportata anche fuori dalla Terra.
E non può diventare casomai anche un qualcosa che, cioè l'idea di, comunque c'è eventualmente un piano B, che è quello là di andarcene tutti, può diventare anche un deterrente per proseguire, insomma, a prenderci cura di un pianeta che in realtà, insomma, è vero che sta in condizioni complesse, lo stiamo vedendo, però magari si potrebbe già fare qualcosa.
Cioè, ci impegniamo di meno. Perché,
cioè l'idea di avere comunque un piano B in così, in, no? Anche se è futuribile. Poi la cosa interessante è capire anche se dovesse essere possibile tecnicamente, tra quanto tempo. Perché poi noi siamo andati sulla Luna nel 69, che è, diciamo, se prendiamo come un'autostrada, è il casello autostradale della Terra, cioè sta qua a un passo, e non siamo riusciti più ad andare oltre. È vero che si è fermata la corsa alla Luna per tanti motivi, però non so quanto la tecnologia che sta avanzando velocemente ci può portare in quanto tempo a fare qualcosa del genere.
No, è vero, è tutto assolutamente giusto. Infatti ho detto che non avrei spoilerato, ma in realtà possiamo dirlo che è una conclusione che sicuramente possiamo trarre è che non c'è veramente un piano B, non c'è un altro pianeta dove andare facilmente, e quindi sono perfettamente d'accordo col fatto che creare anche un po' questa aspettativa illusoria non è, come tutte le aspettative illusorie, probabilmente non è una cosa molto saggia, nel senso che effettivamente potrebbe come dire darci l'impressione che ci sia una scialuppa di salvataggio, una via di fuga, mentre in realtà non c'è, e quindi faremmo sicuramente bene a essere più consapevoli di questo. Detto questo, poi ovviamente secondo me c'è anche molta confusione, ed è una delle cose che provo a chiarire nel libro, c'è molta confusione su che cosa facciamo nello spazio e come utilizziamo questa possibilità, perché c'è un aspetto che ha a che fare con la conoscenza, con la ricerca scientifica, con l'esplorazione. Noi esseri umani siamo molto portati all'esplorazione, a cercare di capire come stanno, certo, le cose, che possiamo fare nello spazio e che dobbiamo continuare a fare perché è insostituibile. Quello che invece, appunto, questa cosa non va confusa però invece con l'idea di trovarci appunto una via di fuga o di scappare dalla Terra, perché questa seconda possibilità invece è praticamente inesistente. Quindi, ma sono due cose che possono viaggiare su binari distinti e tenuti separati, e una, diciamo, non esclude l'altra.
Senti, invece, facendo un passo indietro, no? E tornando un attimo alla storia passata, che evidentemente ci può raccontare qualcosa, anche se molti sono ancora i misteri, cioè tu dici proprio che non c'è una risposta chiara al perché si è trovato all'interno dell'universo, all'interno del nostro sistema solare, un pianeta solo che ha garantito le condizioni perché poi arrivassimo alla vita innanzitutto, e poi alla vita per come la conosciamo noi, quindi al fatto che potessero arrivare anche poi delle forme umane di vita, ma insomma tutto quello che c'è stato in questi 4 miliardi di anni. Come riusciamo a spiegare? Cioè, per esempio, noi pensiamo, no, a Venere, a Marte, però Venere sarebbe troppo calda per noi, no? Per noi, per la vita in generale, immagino, no? Esatto. Marte, al contrario, troppo fredda. Come ci riusciamo a spiegare il fatto che c'è solo la Terra? È un, come dire, è dovuto al caos, al caso più totale, oppure c'è qualche possibilità di spiegazione di questa roba?
È una combinazione di caso e di punto di vista distorto, se vogliamo, no? Nel senso che è come se noi avessimo vinto il biglietto, appunto, il biglietto fortunato di una lotteria, e poi da questo dovessimo dedurre che tutti quanti possono vincere facilmente la lotteria. Non è, certo, esattamente così. Quindi ci sono tantissimi pianeti nell'universo, non sappiamo ancora quanti potrebbero essere adatti alla vita, perché in realtà è una delle cose che non sappiamo e stiamo cercando di capire proprio in questi anni, no? Però di sicuro non tutti sono adatti alla vita, quindi è un po' devono verificarsi una serie di combinazioni che sono, tutto sommato, pensiamo, non del tutto comuni. Non sappiamo quanto frequenti, ma non del tutto comuni. E a quel punto, dopo che appunto si verificano queste condizioni, tu non puoi fare altro che trovarti in uno dei pianeti dove è andata bene, altrimenti ovviamente, certo, non saresti qui a fare questi discorsi. E quindi questa cosa distorce il tuo punto di vista, ripeto, come se avessi vinto il biglietto della lotteria e pensassi che sia facile vincere la lotteria. Quello che però appunto è interessante è che proprio studiando i fattori che rendono un pianeta adatto alla vita, stiamo capendo tante cose anche sul nostro pianeta, perché appunto tu facevi l'esempio di Venere e di Marte, che sono due pianeti del nostro sistema solare, che sono partiti da condizioni iniziali probabilmente molto simili a quelle della Terra e poi hanno preso due strade completamente diverse, e capire perché hanno preso due strade completamente diverse ti fa anche capire quanto il nostro pianeta poi sia, diciamo, sia fondato su un equilibrio tutto sommato abbastanza così delicato, che non è detto che sia scontato, che possa durare per sempre, no? E quindi ci aiuta anche, torniamo al discorso di prima, cioè l'esplorazione dell'universo, l'esplorazione di altri pianeti ci fa anche capire meglio il nostro e ci fa capire forse anche quale potrebbe essere il nostro futuro.
Certo. Una delle domande che viene spontanea è legata al fatto che tu hai detto stiamo cercando altre forme anche di vita grazie a, immagino, strumenti che ci permettono di vedere magari come viene dico così, come arriva la luce, se arriva in un modo rispetto a un altro, è probabile che ci siano alcune sostanze e che cambi un pochino quindi la composizione di quel pianeta. Ma noi stiamo cercando della vita, potrebbe essere che noi stiamo cercando della vita simile alla nostra e che ci siano da molto, insomma, spesso parliamo del nostro sistema solare che è la periferia estrema dell'universo, ma in altre parti dell'universo delle forme di vita completamente, cioè che noi non riusciamo nemmeno a immaginare che si siano formate con altre sostanze, per esempio non a base di carbonio, e quindi non le stiamo cercando banalmente perché non pensiamo che quella sia vita, però potrebbe essere in qualche modo una forma di vita.
Sì, potrebbe essere, e in realtà queste ricerche che stiamo facendo negli ultimi anni sono ricerche che non sono concentrate appunto sul nostro sistema solare, ma fortunatamente sì, possiamo adesso con gli strumenti guardare anche fuori dal sistema solare, altrimenti insomma avremmo veramente poche chance di trovare qualcosa. Ed è vero che la vita potrebbe prendere strade completamente diverse da quella, dalla strada che ha preso sul nostro pianeta. È vero anche che ci sono alcune caratteristiche che noi riteniamo abbastanza così universali, mm-hmm, perché sono un po' necessarie per poter costruire qualcosa di complesso come gli organismi viventi, e quindi sebbene ci siano possibilità alternative, insomma è meglio, come si fa di solito nella scienza, è meglio cominciare dalle cose che sappiamo bene e cercare intanto quelle che sappiamo bene, perché è già difficile così, e poi magari lasciarsi anche aperta la possibilità delle sorprese. Diciamo che per il momento noi stiamo cercando la vita così come la conosciamo, e già questa è un'impresa, come dire, abbastanza complicata, tant'è che certo, ancora non siamo riusciti a trovarne neanche un esempio fuori dalla Terra.
Senti, ascoltiamo intanto Amedeo, ci fermiamo un secondo per prendere un caffè, nel frattempo ascoltiamo una canzone scelta da te, e partiamo con i Beatles di Come Together, perché se c'è un motivo particolare, al di là del fatto che ti piaccia insomma questa canzone.
No, perché mi piacciono i Beatles fondamentalmente, perché Come Together è una di quelle che amo di più.
Benissimo, ascoltiamole insieme, Beatles con Come Together, poi torniamo con Amedeo Balbi qui in studio con noi. Come Together, loro sono i Beatles, naturalmente scelti dal nostro Amedeo Balbi, che è in studio con noi quest'oggi, astrofisico, saggista, divulgatore, ha anche un canale YouTube che va alla grande. Intanto su un altro pianeta, Amedeo Balbi, edito da Rizzoli, c'è Nanni che scrive: vabbè, Amedeo Balbi, sembra che me lo facciate apposta, ora come faccio a scendere dall'auto per andare al lavoro? Non ci vai al lavoro, no. Questa mattina ti prendi un intero giorno di ferie, perché prima ascolti Amedeo,
permesso non basta,
e poi rifletti su quello di cui stiamo parlando. C'è qualcun altro che aveva la curiosità di chiedere a qui Giuseppe, dottor Balbi, se possibile lei siete più filo cattolico o catto comunista? Grazie lo stesso, ciao. Non so se, okay. Tipo di domanda sia, come i film di fantascienza insegnano, ci scrive invece Matteo, sul nuovo pianeta ci vanno solo i più ricchi. Questo è un altro tema, diciamo così, della, no, della colonizzazione. Beh, Elon Musk, insomma, è uno che si è dato tanto da fare, no? Per cercare di, si sta dando tanto da fare, no? Per cercare, sì, di andare in quella direzione.
Assolutamente, no, è un altro tema importante, infatti è un'altra delle cose di cui, insomma, cerco di parlare un po' nel libro, perché anche questa idea, insomma, chi è che poi va, chi è che si salverebbe in uno scenario del genere, che ripeto secondo me è del tutto campato in aria, ecco questo, certo. Diciamo, però insomma, anche ammesso che fosse, viene facile pensare che poi si salverebbero solo quelli che hanno la possibilità, appunto, di avercelo un biglietto per un altro pianeta, no?
Oh, certo. Ipotizzando che si possa fare intanto di andarci in un altro pianeta, Marte, facciamo, che insomma, sì, penso che poi quelli deputati per motivi proprio logistici possano essere solo, possa essere forse solo Marte,
nel nostro
non
sistema
lo so,
solare è fondamentalmente solo Marte, anche se pure lì viene venduto come un pianeta che è simile alla Terra, quando in realtà è un posto allucinante, infernale, quindi insomma non sarebbe facile.
Il nostro insomma anche corpo stesso deriva da millenni di adattamento all'ambiente terrestre, no? In cui abbiamo faticato per adattarsi a un ambiente simile, trapiantarci totalmente su un altro pianeta pur provando a ricreare, e anche là bisogna capire tecnicamente, però, delle condizioni di atmosfera artificiali per viverci. In realtà poi come si può riflettere nella vita di tutti i giorni? Cioè, anche la forza di gravità è diversa, come può succedere?
Esatto, esatto. Ma infatti questo è il punto fondamentale. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che noi esseri umani non siamo, diciamo, una piantina che la porti, la travasi, la sposti da un punto, certo, all'altro così facilmente. Devi portarti dietro fondamentalmente un ambiente che è simile o il più possibile simile a quello in cui ci siamo evoluti, che è il nostro pianeta. E se uno capisce che quello che ha portato a questa evoluzione è legato, ripeto, come dicevamo prima, a una quantità di fattori che sono in larga parte casuali, insomma, ma sicuramente non si sono ripetuti identici da qualche altra parte, capisci immediatamente che trovare una replica della Terra è fondamentalmente quasi impossibile, no? Quindi dovunque vai dovresti portarti dietro una specie di bolla che riproduce il tuo ambiente, l'ambiente terrestre. Allora uno si chiede: perché dovrei fare questa cosa, appunto, su Marte? Perché dovrei andare cioè Marte è un luogo totalmente inabitabile. Uno vede dei panorami marziani e pensa: vabbè, è tipo un deserto terrestre, no? Tipo l'Arizona, andiamo lì, sì, e ci facciamo,
siamo Las Vegas,
esatto, una scampagnata con lo zaino, gli occhiali da sole, mentre in realtà, se uno sa come stanno le cose, Marte è un luogo totalmente inospitale. E quindi, diciamo, questo ti costringerebbe a crearti un ambiente completamente chiuso, artificiale, con tutte le difficoltà che questo comporta, no? Io spesso un po' provocatoriamente dico pure: vabbè, ma insomma, perché noi esseri umani non abbiamo mai colonizzato i fondali marini, dove potremmo fare un ambiente chiuso, insomma,
certo.
Oppure l'Antartide, anche, no? L'Antartide è un luogo che è visto da tutti quanti come incredibilmente ostile, perché in effetti lo è, tant'è che non c'è una città in Antartide, ci sono delle stazioni di ricerca dove abitano poche persone, ma non c'è una città in Antartide. Però è, nonostante sia un ambiente incredibilmente ostile, è comunque più semplice di Marte.
Certo, cioè non siamo andati in Antartide, volete andare su Marte, credo.
Insomma, sì, uno si pone un po' questo tipo di domande.
Senti, ma adesso mi viene in mente, mentre ci rispondevi su questo, una cosa che, vabbè, qui siamo proprio quasi nella fantascienza, poi, ovviamente, però noi siamo abituati un po' a ragionare sempre in maniera antropocentrica, poi magari torneremo anche un attimo su questo. Però sapendo che, allora, noi abbiamo bisogno di determinate condizioni per vivere, no? Cioè la vita umana, Però l'idea di proiettarci nel futuro e di immaginare un futuro in cui verosimilmente noi non ci saremo, nel senso che se tu ci scrivi nel tuo libro 99% delle forme di vita che sono comparse sulla Terra si sono estinte, quindi anche noi ci estingueremo e anche gli altri, e ci saranno delle altre forme di vita, è possibile pensare a delle forme di vita che prescindano dalla esigenza di vivere sulla Terra e che invece possano come dire, spostarsi più facilmente proprio perché non hanno questo tipo di forte esigenza legata al pianeta in cui viviamo?
Ma infatti c'è anche un altro tema, è quello dei tempi, no? Perché se uno pensa a queste cose, di fare queste cose nell'arco di qualche generazione, è un'impresa che per il momento ci sembra del tutto impossibile. E quindi quando io dico non andremo da nessuna parte, mi riferisco, diciamo, al futuro più o meno immediato a portata di mano, quello soprattutto in cui dovremo risolvere una serie di problemi qui sulla Terra, insomma. Perché poi l'altro tema è, se noi vogliamo diventare multiplanetari, come dice Elon Musk, dobbiamo prima sopravvivere. Non è il contrario, cioè non è che diventiamo multiplanetari per sopravvivere, ma dobbiamo sopravvivere se per caso un giorno dovremo diventare multiplanetari. Detto questo, poi se uno proietta la cosa su tempi molto lunghi può succedere veramente di tutto. Uno può immaginare scenari in cui per esempio la vita diventa dominata da forme artificiali e quindi potrebbero vivere dove vogliono, cioè se sono i robot a colonizzare altri pianeti non hanno i problemi che abbiamo noi con le radiazioni o con la mancanza di un'atmosfera respirabile o con la gravità, possono andare dove vogliono. Così come se uno immagina dei nostri discendenti tra un tempo lunghissimo di centinaia di migliaia di anni, che sono completamente diversi da noi dal punto di vista biologico, o addirittura che sono stati modificati geneticamente, ma qua ripeto sto facendo ipotesi fantascientifiche, allora lì chiaramente ti si aprono tantissime altre possibilità che oggi non abbiamo. Noi poveri esseri umani, così come siamo oggi, abbiamo bisogno invece di un ecosistema che somigli a quello terrestre, e quindi faremmo bene a pensare intanto a come cavarcela. Certo. Qui insomma,
io ho una curiosità, non c'entra niente, però una curiosità avevo letto, e anche su questo volevo capire, perché stavamo commentando fuori onda una cosa interessante dal mio punto di vista, la divisione, tu dicevi, no Amedeo, tra quello che è, diciamo, più o meno accertato e che è così per la stragrande maggioranza della comunità scientifica, quello che è, come dici, ci sono varie posizioni, e quello che possiamo dire che è stato ormai escluso, no? Io ho letto che il nostro universo è finito, non è infinito. Ecco, innanzitutto la prima domanda è: questa è una posizione ormai, come dire, chiara e condivisa o no? E poi la mia domanda, la mia curiosità è: ma se è finito, che succede alla fine? Cioè nel senso, finisce, caschi di so, oppure fai il giro tipo Terra, cioè sferico, come funzionerebbe?
Allora, la geometria dell'universo è un po', in linea di principio, è un po' complicata. Comunque, per semplificare, la parte di universo che possiamo vedere è sicuramente finita. Su questo non ci sono dubbi, perché è una questione proprio di orizzonti, possiamo dire così, no? È un po' come sulla Terra, tu se ti guardi intorno vedi una regione finita della superficie terrestre, perché la Terra è curva e quindi tu puoi vedere soltanto la parte dove arriva lo sguardo. L'universo è un po' più complicato di così, ma insomma sto semplificando. Comunque c'è un orizzonte, non puoi guardare fuori da questo orizzonte, quindi questa parte è finita. Quello che c'è fuori dall'orizzonte in realtà non lo sappiamo, e potrebbe anche continuare all'infinito l'universo, oppure essere finito un po' come la superficie terrestre, che è curva e si richiude su se stessa. Di sicuro però non c'è un confine, cioè non è che tu quando arrivi alla fine dell'orizzonte trovi un cartello e dici qui finisce l'universo. È come l'orizzonte terrestre, cioè se tu viaggi verso l'orizzonte sulla Terra non lo raggiungi mai, puoi continuare sempre a camminare e vedrai sempre un orizzonte che si sposta più in là. Quindi questo è quello che succederebbe anche nell'universo, quindi è finito, potrebbe continuare per sempre, ma di sicuro non ha un confine, come dire, prestabilito.
Non c'è la fine,
premettendo
la...
che poi Finisterre. Non so se vale anche per il confine dell'universo, il fatto che comunque cambia anche il modo di percepire cioè noi consideriamo tutto poi come se camminassimo con il tempo che procede come procede qua sulla Terra. Poi non so se magari ai confini dell'universo ci potrebbe essere comunque una distorsione anche del tempo oppure no.
Allora, questa idea che dicevo prima, cioè del fatto che l'universo ha un orizzonte, sì, implica il fatto che comunque la regione che possiamo osservare ha caratteristiche di fatto identiche a quelle della regione dove viviamo noi, quindi anche spostarsi non cambierebbe le cose da questo punto di vista. Dopodiché effettivamente uno se invece va fuori dall'orizzonte e immagina quello che può succedere fuori, può succedere letteralmente di tutto, tant'è che una delle possibilità è che se l'universo prosegue all'infinito fuori dall'orizzonte ci sarebbero infinite altre regioni che teoricamente potrebbero avere condizioni completamente diverse da quella dove viviamo noi, no? Questa idea del multiverso, no?
Sì.
Che va tanto per la maggiore, sì, ultimamente, però ripeto, va detto anche che non lo sappiamo come stanno le cose, insomma a quel punto diventa veramente speculazione più che, certo, scienza in questo momento.
Intanto ci scrivono: io ho creato un videogioco con la realtà virtuale nel quale un'intelligenza artificiale aliena invade la Terra. Bene, vedi? Ottimo. C'è un tema sugli alieni, no? Cioè sul fatto che ci siano forme di vita simili alle nostre però lontane, anche qui, no? Mi pare non ci sia la possibilità di escludere questo, anzi forse potrebbe essere anche plausibile il fatto che ci siano, solo che c'è anche un problema di distanze, cioè noi abbiamo delle distanze talmente, niente da dire, no, incommensurabili, che è anche complicata l'idea di, no, di spostarsi reagendo a uno stimolo, nel senso che poi arrivi, quando arrivi è già finito tutto.
Sì, esatto, infatti questa è un'altra delle cose di cui parlo nel libro, perché quando pensi ovviamente ai mondi su cui si potrebbe andare sei limitato fondamentalmente al sistema solare, perché è l'unico dove ci sono dei pianeti che effettivamente possiamo raggiungere e abbiamo già raggiunto con le sonde, ma se pensi ai pianeti che stanno in orbita intorno ad altre stelle fondamentalmente sono irraggiungibili. Per lo stato attuale delle nostre conoscenze sono completamente fuori dalla nostra portata, perché le sonde spaziali che abbiamo inviato noi e che possiamo inviare noi oggi impiegherebbero decine di migliaia di anni semplicemente per arrivare al pianeta alla stella più vicina, insomma, quindi è del tutto fuori portata. Ma anche proiettandolo nel futuro c'è il limite comunque della velocità della luce, che è insuperabile e che quindi rende veramente molto molto complicato immaginare che si possa, certo, viaggiare facilmente. Detto questo, poi c'è un'altra cosa che è un po' paradossale, che uno dice, e questa è una cosa che si attribuisce spesso a Enrico Fermi, no? Questa idea che pare che Enrico Fermi a un certo punto si sia fatto due conti e abbia detto: ma insomma, come mai la Terra non è mai stata effettivamente visitata da altre sonde spaziali? Perché se esistono altre forme di vita intelligenti nella nostra galassia, anche se sono su stelle molto distanti, hanno avuto comunque un tempo ipoteticamente molto lungo di miliardi di anni prima di noi, no? per espandersi. Perché non l'hanno fatto? Anche viaggiando a velocità più piccole di quelle della luce avrebbero avuto tempo a sufficienza per arrivare ovunque, no? E quindi questa cosa effettivamente ti mette un po' in un interrogativo,
che è poi l'interrogativo del viaggio del tempo, cioè se si potesse viaggiare indietro nel tempo, perché non è mai venuto nessuno oggi, esatto, qua, esatto, a dire, esatto, guarda che si può viaggiare nel tempo,
esattamente la stessa cosa, esatto, e quindi uno da questa cosa può trarre anche un po' delle conclusioni forse un po' pessimistiche, certo, per dire forse l'universo non è così pieno di vita, magari c'è, ma è comunque difficile viaggiare tra una stella e l'altra, quindi non viviamo né nell'impero di Star Galattico di, sì, Star Wars, né in quello di Star Trek, insomma, è evidente,
certo, questo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con Amedeo Balbi, i vostri messaggi naturalmente al 3899 106.
Radio Rock Podcast
Block Party, scusate, il nuovo singolo intitolato High Life su Radio Rock. Mi devo appagarlo con voi, come ogni giorno. Marco Muscarà insieme a me questa mattina per chiacchierare insieme ad Amedeo Balbi. Faccio vedere di nuovo il suo libro in favor di Camera su un altro pianeta. C'è un futuro per l'umanità fuori dalla Terra, punto interrogativo. E chissà, no? Dovete leggerlo nel libro, non ve lo sveliamo, non facciamo spoiler. Rizzoli, l'editore. Intanto
arrivano tanti messaggi.
C'è qualcuno che seguiva il professor, che segue il professor Balbi. Ecco, bravo Marco, rivolgiti per favore ad Amedeo chiamandolo professor Balbi,
professor Balbi.
Facciamo veramente opera questa mattina di grande maleducazione. Da, sì, quando studiavo topologia algebrica ai tempi dell'università, milioni di miliardi di anni fa, a proposito di miliardi di anni fa, in particolare la teoria cosmologica sui buchi bianchi, grande Amedeo. E quindi insomma tra l'altro, a proposito di prima accennavo un po' all'antropocentrismo, che in modo naturale, evidentemente, in modo assolutamente fisiologico ci permea, evidentemente, e ci fa pensare di essere al centro di tutto. però insomma dobbiamo ricordare che noi siamo su un pianeta che ha 4 miliardi e mezzo di anni, no? Più o meno, Amedeo, 4 sì. miliardi di anni da quando esiste la vita, e Homo sapiens ci siamo da 200.000 anni, qualcosa
circa,
del genere.
Sì, sì, sì.
Quindi vale a dire che siamo una parte, l'ultima, non so, potremmo dire l'ultima riga di un libro molto corposo, o come diceva Jock McPhee, tu citavi nel libro questa scena, no?
Delle braccia, cioè, distendi le braccia completamente da un punto all'altro della mano destra alla mano sinistra, quella è tutta la storia della Terra, e l'umanità sarebbe nell'unghia, nella parte finale dell'unghia di una delle dita, insomma.
Quindi questo per ricontestualizzare un attimo, no, la nostra presenza sulla Terra, e anche quelli che potrebbero essere quindi gli scenari futuri, che non ci vedono evidentemente per forza, no, continuare la nostra storia sulla Terra all'infinito. No,
eh sì, insomma, una delle lezioni che si trae poi studiando le cose, studiando la scienza, l'universo, eccetera, è che tutto prima o poi finisce, no? Non c'è niente che non abbia fine, e quindi, diciamo, in un certo senso anche la fine delle specie viventi è una cosa che è assolutamente normale. L'estinzione fa parte della storia di tutte le specie viventi, e quindi, sai, anche noi esseri umani, da questo punto di vista, nonostante ci piaccia pensarci diversi, rientriamo un po' ancora in quel tipo di categoria. Poi ovviamente ci sono questi tecno-ottimisti che pensano che noi, sì, appunto, in futuro troveremo la soluzione per qualunque cosa, anche per la morte, anche per l'estinzione, ma insomma, io anche su questo resterei un po' ancora coi piedi per terra.
Sai, questa cosa me la diceva tempo fa in un'intervista a Luca Parmitano, che diceva proprio, andando di ritorno alla Stazione Spaziale Internazionale, qualche giorno dopo lo sentì e mi disse, la cosa che si vede in realtà da fuori la Terra non è tanto quanto è fragile la Terra, quanto siamo fragili noi, perché poi quando noi saremo estinti la Terra continuerà la sua evoluzione. Se noi distruggeremo la Terra, piano piano in migliaia di anni ricreerà comunque le condizioni che noi abbiamo rovinato, però noi siamo comunque in grado di come specie di costruirci, no, anche delle regole, un'etica. Per esempio, ci scrivono, quesito astrobioetico, avendo la tecnologia e la capacità di Terra formare un pianeta, sarebbe in generale giusto, ci scrivono, cioè come cosa?
Guarda, questa è una di quelle domande su cui abbiamo la fortuna di non dover dare una risposta, perché è praticamente impossibile farlo, no? Nonostante anche questo uno pensi che vado, terraformo Marte, lo rendo come la Terra, in realtà se uno va a vedere come stanno le cose è di fatto impossibile, almeno per la nostra tecnologia. Quindi la risposta è che per il momento non abbiamo l'imbarazzo di dover rispondere, però effettivamente è un interrogativo interessante, anche perché per esempio nel caso di Marte noi non possiamo escludere del tutto al 100% che su Marte ci sia qualche forma di vita. Quando parlo di forme di vita per Marte intendo ovviamente microorganismi o insomma batteri o qualcosa di super resistente che riesca magari a vivere dentro le rocce da qualche parte, no? E se quella vita è apparsa su Marte in maniera del tutto indipendente dalla comparsa della vita sulla Terra, sarebbe, diciamo, una cosa sensazionale dal punto di vista scientifico avere le prove di questa cosa, e sarebbe insomma sicuramente una svolta epocale, no? Tutto quello che noi facciamo quindi deve tenere anche conto di questa variabile. Anche semplicemente mandare le sonde su Marte, come abbiamo fatto negli ultimi decenni, deve seguire una serie di protocolli molto restrittivi su cosa tu puoi portare su quel pianeta, perché rischi di incasinare, di contaminare quello che c'è già. Ripeto, non lo sappiamo se stanno così le cose, però sicuramente anche quello è un interrogativo etico, per così dire, oltre che scientifico, perché poi rischieresti anche di compromettere la risposta a una domanda tipo appunto se c'è vita o no su Marte.
Certo. Beh, tra l'altro mi fa riflettere un ascoltatore che, così scherzando, dice: io sono un universo piattista e vi dico che alla fine dell'universo c'è un muro, fonte mio cugino, però mi farei riflettere sul fatto che i complottisti prendono di mira sempre le cose accertate, cioè non è che sono mai, cioè non hanno delle ipotesi ardite su delle cose sulle quali effettivamente è lecito avere un'ipotesi magari controcorrente, ma ancora su un tema ancora non dimostrato, no? Vanno sempre a prendere di mira quelle cose che già sappiamo, perché non ce lo dicono, i vari discorsi, eccetera. A me affascina il discorso che all'atto pratico noi guardiamo nel passato, a prescindere dal paradosso di Fermi sarebbe bello poter vedere di più, ci scrive Domenico. E poi, riguardo tutti i passi avanti che hanno fatto le IA oggi, anche facendo riferimento a quella famosa notizia di una IA consenziente che prova paure, cose tipo paura o ansia, che ne pensi? Pensi sia possibile che da qualche parte in una civiltà sperduta abbia dominato un'intelligenza artificiale spazzando via quell'intelligenza biologica?
Beh, guarda, questa è un'altra domanda interessante, perché se uno pensa a quanti miliardi di anni di anticipo potrebbe avere avuto l'evoluzione su un altro pianeta rispetto al nostro, no? La domanda che ti poni è esattamente questa, cioè se la vita a un certo punto evolve verso specie intelligenti che poi diventano tecnologiche, che poi diventano molto avanzate dal punto di vista tecnologico, forse un esito naturale è che a un certo punto queste specie intelligenti producono delle intelligenze artificiali che poi magari dominano il futuro della vita su quel pianeta. E quindi se le cose stessero così, uno potrebbe immaginare che la maggior parte delle specie esistenti nella nostra galassia sia di tipo artificiale piuttosto che di tipo biologico. Certo. Perché poi la biologia è bella, ma ha tutta una serie di svantaggi, tra cui appunto la morte.
Allora, insomma, una piccola controindicazione.
No, esatto. E quindi uno dice, vabbè, magari poi alla fine tutti quanti prendono una via artificiale. Non lo so, è secondo me una cosa molto speculativa e molto fantascientifica, su cui uno potrebbe immaginare tantissime obiezioni e tantissimi controesempi, però sicuramente è una possibilità da valutare.
Senti, invece mi affascina molto, io vado sempre cercando ultimamente, devo dire Marco, vado sempre cercando le risposte evolutive a qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa mi capita dico, ma perché dal punto di vista evolutivo perché succede questo,
sì,
no? Allora c'è qualcuno che ci scrive: oltre a tutte le domande che si possono fare relative allo spazio, la mia domanda è, sapendo che le cose non accadono senza un motivo, perché, che poi non è vero,
sì,
questo qua in realtà,
questo
perché tutto questo spazio ha un motivo di esistere? In realtà però mi devo riflettevo sul fatto che la religione fondamentalmente, adesso dirò qualcosa mi incazzeranno tutti quanti, però insomma fondamentalmente nasce dall'ignoranza non tanto delle persone che la praticano, ma dal fatto che è la risposta, dal mio punto di vista, a un'ignoranza, no? Cioè al fatto che molte cose non le sappiamo, e quindi non sapendo tante cose uno viene a dire, ma qual è la finalità, ma qual è il senso, e quindi si immagina, no, il creatore, il disegno, eccetera eccetera. Ora però, se vogliamo spiegare dal punto di vista scientifico o evolutivo, C'è un senso oppure è tutto completamente casuale?
Allora, poi entriamo su una questione estremamente complessa. Non c'è l'idea di finalità nelle nostre spiegazioni scientifiche, non c'è, ma non c'è proprio perché in qualche modo il metodo è costruito esattamente in questo modo, cioè il metodo scientifico, il modo in cui funziona, e la ragione per cui poi tra l'altro ha avuto questo enorme successo nel dare una spiegazione dei fatti naturali sta proprio nel fatto che abbiamo tolto di mezzo questa idea della finalità, abbiamo semplicemente tentato e riusciamo a spiegare quello che succede con quello che è successo prima, piuttosto che un obiettivo verso cui tendere o appunto uno scopo verso cui tendere. Quindi in un certo senso la scienza non te le può proprio dare le spiegazioni di senso, le spiegazioni di scopo e di tendenza verso un obiettivo, perché non ce l'ha nel bagaglio degli strumenti. E quindi detto questo, insomma, poi l'evoluzione a volte dà l'illusione del senso, no? Perché l'evoluzione biologica apparentemente ti dice, no, che tu sviluppi delle capacità perché vuoi sopravvivere, o perché, ma non è neanche così,
non è intenzionale.
Anche questo è sbagliato, no? Nel senso che in realtà l'evoluzione opera col caso, si producono tutta una serie di fenomeni e di mutazioni casuali e vengono selezionate quelle che funzionano meglio in un determinato contesto.
Certo.
Alcune semplicemente non ce l'hanno neanche una spiegazione evolutiva, no? Nel senso che alcune magari sopravvivono semplicemente perché non facevano male, non facevano danno, l'organismo o insomma la specie non, magari non ne ha tratto un giovamento immediato, ma non, non era neanche diciamo svantaggiosa, e quindi si è mantenuto.
Certo. La cosa che abbiamo capito questa mattina è che molte delle informazioni che abbiamo recepito in generale, no, sullo spazio, spesso sono non proprio perfette, quelle insomma che ci arrivano un po' dalla comunicazione mainstream, attraverso film, libri, eccetera. Da astrofisico.
Sono un po' complottista quando hai detto comunicazione mainstream.
Intendevo da astrofisico e divulgatore. Se dovessi consigliare, per esempio, agli ascoltatori un film che in qualche modo, non tanto per la trama, ma quanto per come viene rappresentato l'universo, lo rappresenta in maniera abbastanza fedele. È un film che invece ci dà un'immagine.
Sconsigli completamente.
Sì, un'immagine meno
inattendibile.
Attendibile. Quali potresti dire?
Allora, guarda, la cosa che dico sempre, io faccio questa premessa: io non sono uno di quelli con cui non puoi andare al cinema a vedere un film perché ti rompe le scatole e ti comincia a fare le pulci alla scienza, alla fisica, perché secondo me nelle opere di fantasia poi c'è una sospensione dell'incredulità, e in realtà è tanto migliore il film, tanto più riesce a farti dimenticare che stai vedendo una cosa che è falsa.
Certo.
No? Quindi secondo me è lì che bisogna stare, in quell'equilibrio, cioè se il film riesce a nasconderti in qualche modo il fatto che ha forzato magari in un certo senso a volte le leggi della fisica o quant'altro. Quindi, per fare due esempi che secondo me funzionano e non funzionano, Interstellar, per parlare di uno dei film più recenti, funziona secondo me da quel punto di vista, perché usa in gran parte scienza basata su cose che sappiamo bene, la usa ai fini della trama in una maniera che secondo me funziona, quindi è un film che riesce a farti fare quel viaggio lì senza farti troppi problemi e senza troppe domande. Un film che secondo me non c'è riuscito invece, almeno dal mio punto di vista di astrofisico, dove lì non sono riuscito proprio a usare la sospensione dell'incredulità, è Gravity, che Gravity invece vuole essere quasi una sorta di documentario, no? Mm-hmm. Perché è basato su tutto sommato su cose che abbiamo già, che vediamo già, c'è la stazione spaziale internazionale, c'è il telescopio spaziale Hubble, eccetera eccetera, e in realtà fa un sacco di errori di fisica abbastanza gravi che per me almeno hanno un po' rovinato la gioia di vedere quel film, però magari per molte persone invece funziona uguale.
Diciamo che ne parlavamo fuori onda, quando mi hai detto quella cosa, Medeo, anche io ho cambiato opinione su Gravity. No, mi era piaciuto, però insomma effettivamente immagino che sapendo certe cose non ci riesci a passare sopra, perché insomma è difficile. Ma quello che è puntatone, oggi pomeriggio vado a comprare il libro di Balbi, ho un progetto musicale in cui tratto proprio queste tematiche, quindi sarà grande fonte di ispirazione la lettura di Su un altro pianeta, che tra l'altro vi farà veramente immergere in un mondo, in atmosfere insomma molto molto interessanti. È veramente una lettura che vi consigliamo, perché è un libro proprio che si segue con grandissimo interesse, perché Amedeo, oltre a essere un astrofisico con i controfiocchi, è anche un grandissimo divulgatore, cioè uno che ti fa proprio appassionare all'argomento che tratta. C'è qualcuno che si è arrabbiato, però ha detto: mi sto arrabbiando, ma allora Elon Musk è un coglione? No, beh, non è che abbiamo non ci siamo espressi in questi termini. Non dimentichiamo che una qualsiasi intelligenza artificiale creata con nanotecnologia sarebbe capace, viaggiando a velocità molto vicina a quella della luce, di attraversare l'intero universo in poche centinaia di anni. Se fossimo troppo arretrati per conoscere cose per le quali non siamo preparati, esempio assurdo, riuscireste a immaginare l'aver fornito la tecnica per costruire una bomba atomica agli indiani d'America prima di aver colonizzato il loro territorio?
Sì, sì, no, sono tutte osservazioni corrette, assolutamente valide, così come non potrei spiegare la meccanica quantistica alla mia gatta, perché insomma è intelligente, certo, nel fare alcune cose, ma non capirebbe mai, per quanto possa provarci. Quindi no, sì, sono sicuramente tutte obiezioni valide, va poi detto che però appunto noi siamo, noi scienziati, diciamo, dobbiamo per forza attenerci alle cose che sappiamo, che possiamo dimostrare, che abbiamo capito. Quindi sai, uno può immaginare tante soluzioni ipotetiche, tante possibilità, però poi diciamo bisogna trasformarle in fatti, e quindi per il momento non abbiamo nessuna evidenza che ci siano queste intelligenze aliene molto avanzate che ci guardano.
Certo. Senti Amedeo, noi ti ringraziamo, ci lasciamo con la tua seconda scelta musicale, con i Police di Synchronicity. Perché anche qua ti domando se c'è una motivazione particolare.
Sì, anche qui non c'è una motivazione particolare sul brano in particolare, mi piacciono i Police, questo insomma è uno dei brani che mi piace.
Ottima, ottima scelta. Io ti invito a tornare a trovarci qua in studio prossimamente, chiacchierare ancora insieme, perché insomma i temi in realtà che abbiamo trattato oggi sono veramente molto molto interessanti. E ricordo, su un altro pianeta c'è un futuro per l'umanità fuori dalla Terra, lo scoprirete leggendo questo libro di Amedeo Balbi, edito da Rizzoli, che vi consigliamo caldamente qui a Radio Rock. Quindi uscite e compratelo, lo trovate anche sui vari store digitali se volete, insomma oggi stesso la vostra copia, e poi ci mandate, come fate spesso in questi casi, lo screenshot dell'avvenuto acquisto, e vogliamo la testimonianza, sì, non Marco, di
quello, lo scontrino
che
vogliamo.
sì, la foto, no, sui social, e ci taggate. Va bene, grazie a Medeo, grazie anche a Marco Muscala, che ritrovate tra pochissimo con Tatiana in Gagarin, e grazie a Medeo e a presto.
Grazie.
I Police di Synchronicity.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.